Buonasera e benvenuti nel nuovo appuntamento con i video Pil Pool curati dalla redazione di Pagine Ebraiche. 100 anni fa, il 13 luglio 1920, i fascisti davano fuoco al Narodni Dom, la casa della cultura slovena di Trieste. Quel rogo rappresentò uno degli atti fondativi del fascismo. Era il primo indizio del futuro di oppressione e violenza che subirono diverse minoranze sotto il regime di Mussolini. Così spiega il testimone Boris Pahor, scrittore triestino di lingua slava, che a 7 anni vide con i suoi occhi bruciare il Narodni Dom. Per parlare di quell'avvenimento, del significato della restituzione della Casa della Cultura a 100 anni dal rogo alla comunità slovena, parleremo questa sera con un altro scrittore triestino, Mauro Kovacic, autore di molti libri di successo, molti costruiti sulla storia di Trieste. Sarà lui ad accompagnarci nelle complesse dinamiche di relazione tra comunità italiana e slovena nel Novecento, a partire dal suo libro La città interiore.
A un certo punto tu scrivi Narodni Dom è uno dei grandi rimossi della storia di Trieste. E poi c'è un altro passaggio di cui vorrei chiederti. Adesso con questa restituzione è anche una restituzione, cioè anche una copertura di questa rimozione o è solo un piccolo passo iniziale, secondo te?
No, no, è un passo importante, indubbiamente, è un passo importante, le cose sono cambiate molto. Devo dire che, e qui potremmo dire per merito di nessuno poi alla fine, ma gli ultimi 20 anni, grazie alla caduta dell'ideologia, cosiddetta caduta dell'ideologia, comunque all'accesso a un mondo che per molti aspetti è negativo, che comunque ha portato come vantaggio questo mondo, diciamo, post-ideologico, ha portato che sia l'Italia che la Slovenia, e quindi sia la comunità italiana che quella slovena a Trieste, avessero perso, perdessero di motivazione in questo astio, in questa ostilità che li ha caratterizzati soprattutto nel secondo Novecento. Adesso lasciamo perdere quell'episodio, che è un episodio, come dire, sembra l'esordio di una lunga stagione di odio. Io poi uso questa parola così forte perché trovo che sia giusto dirla, proprio per quanto miracolosa poi sia stata anche la guarigione di quest'odio, perché appunto dal 2000 in poi, dico 2000 per mettere una data, potremmo dire già verso la fine degli anni 90, con la fine della guerra in Bosnia, la Slovenia è stata la prima a rendersi indipendente già nel 91. Poi c'è stato il trattato di Schengen, tutti questi, diciamo, questi fatti, l'ingresso della Slovenia nella comunità europea, nell'Unione Europea, e poi soprattutto l'avvicendarsi delle generazioni, come spesso succede, cioè adesso i ventenni, i trentenni non hanno ragioni di, diciamo, avercela con l'altro, quindi hanno perso davvero delle motivazioni. Quindi questo riconoscimento, che non a caso avviene dopo che i due paesi sono già da anni, insomma, hanno mostrato una grande capacità di cooperare, insomma, a livello internazionale, tutto il resto è direi un fatto molto importante, che dà un segno di qualcosa che era già avvenuto tra le due parti, tra le due comunità, ma che ora viene, per così dire, formalizzato. Ecco. Per chi non è, diciamo, di Trieste, è difficile cogliere questa cosa, ma se uno va in gita a Trieste ora e va a mangiare in uno smizza, in queste trattorie dell'altipiano carsico, l'altipiano carsico è tutto della minoranza slovena, quindi si parla lo sloveno come lingua principale, come andare in Alto Adige, in Valpusteria, parlano prima in tedesco, poi in italiano. Se uno va in una di queste trattorie oggi, mangia serenamente, vede italiani, ragazzi italiani che mangiano serenamente accanto a tavoli di ragazzi sloveni. Questa cosa, che è vissuta con totale indifferenza per il gitante, per dire, per te o per chiunque venga, per noi sa ancora, per noi, diciamo, delle generazioni passate, sa ancora tanto di miracoloso, ecco, perché fino agli anni 80 solo per le questioni del bilinguismo, ai cortei a favore del bilinguismo c'erano i fascisti che sprangavano le persone, sprangavano gli studenti. Quindi questo è anche per noi, io ho 55 anni e questa cosa la vivo ancora come un miracolo, quindi è una forma di convivenza avvenuta ora così pacifica, ancora si può dire di tipo opportunistico, insomma non è una cosa edenica della persona, però in effetti è una convivenza miracolosa rispetto al passato.
Certo. E secondo te, cioè, il passaggio ulteriore dovrebbe essere finalmente, come dire, questo episodio non viene citato sostanzialmente nei manuali di storia, o se viene citato credo che neanche una riga, forse quattro parole vengono dedicate. Il passaggio che ci sarà il 13 luglio potrebbe dare anche coscienza all'Italia di quanto è successo. Tra l'altro ho letto Boris Pahor, non è la prima volta ovviamente, ma nuovamente anche sul Domenicale del Sole 24 Ore, sottolinea come l'Italia debba fare un po' i conti con la sua storia, e continua a dimenticare quel passaggio, quella storia che tu dicevi, adesso è data tutto per scontata questa convivenza. Pensi che ci sia, o hai la sensazione anche, che ci sia anche questo scatto, cioè questa memoria che viene recuperata, o è un po' un, come dire, si chiude un capitolo e basta?
Quello sarà un po' più lento, credo, perché adesso l'Italia vive ancora di questo recupero che ha molte ragioni e molti fondamenti, ma allo stesso tempo anche sempre un'eco retorica forte, questo recupero delle vittime delle foibe, dei profughi istriani. Dico che ovviamente è un grande fondamento, perché nelle foibe ci sono finite un sacco di persone ingiustamente vittime, spesso anche solo di sospetti. Quindi non c'è alcun dubbio che è giusto ricordarle. Ma ora torno a questa, si è stata fatta anche il giorno, non giorno della memoria, ma si chiama il giorno
del ricordo.
Sì. Del ricordo, quindi c'è anche un giorno, il calendario italiano, il quale si ricorda questa cosa. È stato fatto un monumento alla foiba di Basovizza, veramente pletorico, che già nel suo modo di come è costruito, ti mostra quanto ci sia di come dire, di retorico, di solenne, e anche inevitabilmente di propagandistico in quel gesto. È giusto ricordarlo, ma appunto proprio perché c'è ancora questo fortissimo afflato, diciamo, verso queste cose, si fa fatica a ricordare che purtroppo la storia del Novecento italiano, in particolare la storia del Novecento della Venezia Giulia, più che della di Trieste, è stata una storia di guerra, e quindi di reciproci soprusi, di reciproci gesti di prepotenza, nel senso che appunto il primo è questo, aver bruciato la Casa della Cultura slovena a Trieste, e quelli erano, diciamo, i protofascisti, cioè diciamo era ancora l'inizio del movimento, prima che si costituisse, no? La marcia su Roma, erano proprio i protofascisti. Ma poi bisogna considerare che nel ventennio è stata operata un'opera di italianizzazione coatta degli sloveni, che ha comportato fino al 43-44 l'Italia si arrivata, diciamo, la Mussolini è arrivato fino a Lubiana e ha esteso questa forma di italianizzazione, che comportava appunto la perdita di diritti, di molti diritti dei sloveni, parlare la propria lingua in pubblico, non avevano le scuole, via discorrendo. Ora è ovvio che sono state uccise molte persone che si sono opposte a questa politica. Ora, giustifica questo le mostruosità compiute dall'esercito di Tito durante le foibe? No, ovviamente, non lo giustifica. Ma un po' lo spiega, ovviamente, no? Un po' lo spiega, perché chiaramente quando è arrivato il nono corpus dei partigiani Josip Broz, i partigiani titini, è arrivato a Trieste e c'era un carico fortissimo di frustrazione e di volontà di vendetta. È evidente questo, no? Se tu per 20 anni subisci questa cosa, al momento in cui hai la possibilità di affrontare quello che era a tutti gli effetti nemico, molto difficilmente ritrovi immediatamente, perché lì siamo veramente ancora in guerra, e parliamo dei primi giorni, fine aprile, fine di maggio del 45, difficilmente trovi la lucidità, la distanza, la serenità di affrontare tutto attraverso dei processi, attraverso una... E ovviamente sono state compiute delle atrocità, che, ripeto ancora una volta, io non giustifico affatto, sto semplicemente dicendo che ci sono delle... via via sono stati seminati lungo il percorso degli elementi che ci aiutano a capire cosa è accaduto. Ecco, allora le due cose non si bilanciano, ma si completano nella spiegazione del Novecento della Venezia Giulia. Ecco, si completano e spiegano soprattutto, altrimenti è incomprensibile, spiegano soprattutto che cosa è stato il secondo Novecento dalle nostre parti. E quando dico Venezia Giulia mi sembra più corretto, perché non è solo una questione di Trieste, ma la Venezia Giulia è quella lingua di terra che dalle valli del Gipacco, praticamente da Tarvisio, scende e arriva e passa per l'Istria e scende anche per la lingua della Dalmazia, ed è una lingua di terra proprio longitudinale dal nord verso sud, che dopo la fine del primo conflitto è stata di volta in volta tirata più da una parte o più dall'altra, a seconda dell'orientamento di chi aveva la prevalenza politicamente, no? E quindi questo ha comportato tutto un effetto sulle genti, per così dire, no? Da una parte e dall'altra. Considera, aggiungo ancora una cosa, che poi non sono né un antropologo né uno storico, ma insomma alla fine queste cose sono risapute. Considera che la Venezia Giulia è sempre stata popolata a macchia di leopardo, cioè tu non c'è la possibilità di creare una linea di demarcazione che corrisponde in modo naturale a una popolazione che parla lo sloveno rispetto a una popolazione che parla italiano. Ma quando hanno tirato questo confine, sia prima che dopo, e quindi è stato prima allargato e poi con la zona B e la zona A è stato riportato indietro, insomma tutte le cose che sono accadute col patto di Londra, tutte le cose, adesso noi possiamo fare il passo del Novecento, però e sono stati sempre degli accordi che tiravano una riga, ma c'erano isole di sloveni dentro il territorio italiano, come di fatto è avvenuto, no? Questi che hanno preso la cittadinanza italiana, un po' di spacco, era un cittadino italiano ma parlava sloveno, e allo stesso modo c'erano ampie isole di popolazione italiana che sono rimaste dall'altra parte del confine, no? Sono rimaste in Istria, sono rimaste in Dalmazia e poi soprattutto quelle sono immigrate, sono venute in Italia, no? I vari propri istriani dalla fine degli anni 40. Quindi è una vicenda intricata nella quale questo sembra l'esordio, no? Questo della Narodni Dom, e ora, ecco, riconoscerlo, il fatto che ci sia questo atto formale, soprattutto trovo molto importante che venga, che si renda presente il presidente Mattarella. Ecco, questo mi sembra un gesto particolarmente importante sul piano formale. Ecco, può essere l'inizio di un nuovo percorso. Ecco.
Certo. E sul Corriere della Sera tu hai scritto un articolo legato a Italo Calvino. E volevo un po' chiederti qual è il ruolo della lingua. Volevo chiederti un po' il ruolo della lingua, un po' lì poi tra l'altro presenti un po' il triestino tra Svevo che parla con Joyce, quasi come fosse l'idea di Esperanto, mi è venuto in mente, cioè nel senso questa lingua che viene... lingua franca, come se fosse poi l'inglese dell'epoca sostanzialmente. E poi invece dall'altro lato c'è proprio questo episodio nello specifico, è anche il simbolo della cancellazione di una lingua o del tentativo di cancellare una lingua, un po' di imporsi dell'italianizzazione di cui parlavi prima. Come si gestisce all'interno poi, tra l'altro, di una città tutta questa realtà linguistica molto complessa?
Diciamo che quell'articolo era per mettere in luce il fatto che Trieste avesse una specie di antidoto verso i nazionalismi, uso post-culturale, nella coscienza di Zeno, cioè dentro il libro La coscienza di Zeno. La coscienza di Zeno è un fatto straordinario, una specie di evento di irruzione nella storia del Novecento italiano e della letteratura italiana del Novecento, in tutti i sensi, perché adesso non è che possiamo fare tutto il percorso, però lo stesso Italo Svevo nei libri precedenti non era arrivato a quel tipo di lavoro sulla lingua, né a quelle intuizioni, le intuizioni del romanzo, un romanzo che si sviluppa per temi, un romanzo dove lo sviluppo del tempo è malato, come dice Rob Grier, è un romanzo psicanalitico, un romanzo, tutte le cose che sappiamo, ma soprattutto c'è dentro quel libro, verrebbe da dire, a dispetto di Italo Svevo e a dispetto dei triestini, una dichiarazione di fragilità e di debolezza, perché in più luoghi Zeno, quindi Italo Svevo per bocca di Zeno, che è il protagonista del libro, dichiara che lui sceglie di dire alcune cose allo psicanalista. Tutto il libro è una specie di lungo resoconto che viene fatto a questo analista, no? E lui sceglie di dire quelle cose non perché siano i fatti capitali della sua vita, ma semplicemente sono le cose di cui lui possiede il lessico, perché lui ha una padronanza dell'italiano limitata. Questa cosa viene molto poco, diciamo, sottolineata nel Svevo della coscienza di Zeno, vengono considerate molte altre cose, il romanzo psicoanalitico e tutto il resto, invece questo è un fatto determinante della coscienza di Zeno, determinante del nostro essere italiani. Non a caso è un aspetto che viene colto da un grandissimo scrittore sudafricano, John Maxwell Coetzee, premio Nobel della letteratura 2003, lui lo coglie perché è in sintonia con noi, tra virgolette, noi siamo in sintonia con lui, perché lui è un sudafricano boero, bianco, che è vissuto tra i neri tutta la vita, ha parlato l'Afrikaans come gli altri afrikaner e ha imparato l'inglese sui libri di scuola. Scrittore di un inglese elegantissimo che però ha imparato l'inglese a scuola. Esattamente come noi triestini, a seconda poi chi più o meno, diciamo, ha un controllo dell'italiano, però abbiamo imparato l'italiano sui libri di scuola. Ora questa cosa chiaramente si sente meno. All'epoca, parliamo degli anni 10 del primo Novecento, Svevo scrive la coscienza di Zeno tra 19 e 23, grosso modo, è un cittadino asburgico, perché la fine dell'impero austro-ungarico è del 18 e lui di fatto la sua formazione è quella di un cittadino austro-ungarico, la cui lingua principale era il tedesco, se la cavava col francese, aveva imparato l'inglese da James Joyce e gli serviva per lavoro, questa è un'altra cosa molto divertente, perché Svevo era un magnate, ma un capitano d'industria, quindi una nuova filiale a Londra della sua azienda, aveva bisogno di imparare l'inglese, ha imparato l'inglese da questo professorucolo irlandese che stava a Trieste di 22 anni, quei due si conoscono. E appunto, entrambi quindi, quando comunicano tra di loro, è oralmente e per iscritto, e abbiamo le testimonianze su questo, parlano e scrivono in triestino. Perché in quel momento, appunto, una grande città, Trieste all'epoca era la terza città dell'impero austro-ungarico, quando crolla alla fine del 1918, Trieste è la terza città dopo Vienna e dopo Praga dell'impero austro-ungarico, quindi un grande centro, dove appunto le persone parlavano indifferentemente il tedesco o il triestino, poco l'italiano. Si andava a lavare i panni in Arno a Firenze, ci andavano gli irredentisti, Svevo non è mai stato un irredentista. la lingua, diciamo, veicolare non soltanto a Trieste, ma appunto della Venezia Giulia, per cui io ancora negli anni 80, anni 90 direi, fino agli anni 90, i triestini potevano andare in Dalmazia, a Zara, e parlando in triestino venivano perfettamente capiti. L'Istria, in Istria si parlava triestino. Allora, questo, diciamo, cosa ha fatto? In realtà, diciamo, è trasformare una lacuna in una risorsa, perché di fatto è un limite, ovviamente, no? Perché Svevo che cosa ci dice in tutti quei, sono almeno tre o quattro i passi nella coscienza dove dice io non, questo dialettaccio, dicevo, questo dialettaccio con il toscano lo chiama, ho problemi, no? Ecco, Svevo ci mostra una specie di estraneità, di un elemento di estraneità, di alterità intrinseco all'identità triestina, cioè proprio nell'identità del triestino, quindi a un livello profondo, perché linguistico, non semplicemente culturale, no? C'è un'idea di profonda alterità, cioè tu sei abitato da un altro, perché appunto non possiedi la lingua di cui sei, no? Cioè la tua lingua madre è una lingua che hai acquisito, cioè tu hai la lingua che usi come lingua maggiore, ecco, no? Cioè tu scegli l'italiano, ma è una scelta che comporta che tu la utilizzi come se fosse una lingua straniera. E quindi come se tu in realtà fossi parlato da quella lingua, non la parlassi. Ecco. Allora, il discorso insomma è complicato, però mi piaceva mostrare su questo, poi c'è ampia letteratura, due filosofi francesi che hanno scritto della letteratura minore, Gilles Deleuze e Félix Guattari, hanno proprio indicato questa letteratura di coloro che usano una lingua facendone un uso sovversivo, una lingua maggiore. Kafka è un praghese che scrive in tedesco, no? Quindi fa un uso del tedesco di Goethe, ne fa un uso minoritario, lo usa come se fosse uno straniero, no? Ecco. Insomma, allora, tutto questo discorso per dire nel triestino, sia esso sloveno o italiano, c'è intrinseca proprio nella sua, tra virgolette, non padronanza della lingua, un elemento di alterità e di estraneità che lo tutela, una specie di anticorpo che lo tutela dai nazionalismi. E questo ha fatto sì che poi, questa è una mia chiave di lettura, ha fatto sì che poi questi nazionalismi sono comparsi, ma come sono comparsi se ne sono anche andati. Ecco, come più volte ha sottolineato molto bene Claudio Magris in molti libri, primo tra tutti Danubio, ma non solo, la caratteristica del triestino, triestino intendo come cittadino triestino, è la non appartenenza, cioè una specie di ma non perché ci sia del secessionismo in questo atteggiamento, perché veramente è profondamente non appartenente il triestino. E questo, se da un canto può titillare, diciamo, sogni secessionisti, indipendentisti da destra, può tutelare, diciamo, da sinistra, da ogni forma di patriottico sbandieramento, quindi no, ecco, questo fa sì che col tempo, e mi sembra che i giovani di oggi questa cosa l'abbiano proprio assorbita in una forma inconscia, per cui vedo insomma Lubiana, Trieste, Porto Rose, cioè, magari parlano inglese perché spesso non si capiscono tra di loro, questo è anche paradossale, però hanno un atteggiamento assolutamente disinvolto e hanno superato questo tipo di scontro.
Certo. Senti, nella città interiore citi ovviamente anche Boris Pahor, e lui tra l'altro parla di questa del 13 luglio, insomma, di questo come ultima missione, il fatto che venga restituito la Narodnyj Dom. E lui a un certo punto, in uno dei passaggi, penso in un articolo, sempre dice: il mio talento letterario è riconducibile a quell'evento con una finalità: scrivere per testimoniare. Vedi anche tu un po', cioè ovviamente lui si fa carico anche praticamente di tutta la storia del Novecento, nel percorso di storia del Novecento. Vedi anche tu un po' questo ruolo di testimonianza nella scrittura con il tuo di percorso, evidentemente che è diverso?
Diciamo che io non oso confrontarmi con Paco, non tanto dalla questione letteraria, ma proprio perché, appunto, come sappiamo, la sua esperienza di vita è stata così incredibile, non so quale altro termine si possa usare, perché appunto ha saputo attraversare il Novecento con il proprio corpo, oltre che con la propria intelligenza, attraversandolo, affrontando ogni avversità, tra cui il nazismo, direi che già questo basta, sopravvivendo a un lager nazista e continuando la sua battaglia di fervente sostenitore della causa slovena. Io, è perché appartengo alla comunità italiana, è perché appunto non ho mai avuto questo temperamento politico, non credo di avere questa valenza. Mi sembra giusto, tra l'altro, considerare anche proprio l'eccezionalità della figura di Boris Pahor, perché Boris Pahor è stato da sempre un bastian contrario, diciamo, cioè questo viene poco, forse anche poco saputo, cioè era talmente convinto della causa slovena e del fatto che la Slovenia dovesse avere una sua identità, che anche ai tempi e soprattutto durante la Federazione Jugoslava era un fervente oppositore del regime jugoslavo. Molti invece erroneamente hanno pensato che il fatto che lui fosse, diciamo, sopposto contro il nazionalismo, quindi contro il fascismo, fosse un comunista. Boris Pahor detesta i comunisti, è sempre stato, tra virgolette, un democristiano sloveno, diciamo, al punto che è molto poco conosciuto in Jugoslavia, perché si è ostinato a non scrivere in serbo croato durante, diciamo, i 50 anni della Federazione Jugoslava, quando aveva la possibilità, visto che parlava in Italia nessuno l'ascoltava perché parlava in sloveno, scriveva in sloveno e noi non lo leggevamo, aveva perlomeno la possibilità di essere ascoltato dagli jugoslavi, ma lui non scriveva in serbo croato, che era all'epoca la lingua nazionale. No, si scriveva in quello che agli occhi degli jugoslavi, diciamo, era un dialetto, e quindi non veniva letto. Quindi è stato davvero una specie di cane sciolto, scheggia impazzita, che però con la sua forza e con la sua combattività, che come si vede la trovano infatti, insomma, una specie di Highlander che combatte e continua a vincere, ed è veramente miracoloso, insomma, e ci rende tutti gioiosi di questo. È una specie di testimone lui col suo corpo, proprio di tutto quello che ha fatto, no? Quindi io direi che al di là degli esiti letterari, l'opera di Boris Pahor innanzitutto è un'opera di testimonianza, intendo anche proprio orale, di presenza, insomma, mi vorrebbe dire di performance, ecco, una vita come performance, ecco, quella di Boris Pahor è una lunghissima performance, ecco, dove lui, l'opera sua vera è stata questa di gridare ostinatamente in ogni luogo, in ogni spazio. Io nel mio libro lo paragono un po' a quelli lì di Sinn Féin, no? Quelli dell'IRA, no? Non necessariamente terroristi, ma quelli che hanno fatto questa battaglia per tutta la vita per l'identità, no? E per la Repubblica Irlandese. E lui è uno che si è battuto così per tutta la vita, quindi il suo grande merito, forse più ancora, non che sono dei libri importantissimi i suoi, ma più ancora che nei libri, sta proprio nella sua esperienza di vita.
Ti sembra, appunto, la figura come Pahor, che è un anticonformista, uno che in più non usa questo vezzo che forse è anche molto italiano, di indorare la pillola, è uno che le cose le dice in modo molto schietto e molto... Pensi che ci siano altre figure di questo tipo, o cioè manchi un po' questo tipo di personalità nel nostro presente, o vedi, o vedi altre cose simili?
Ci sono stati tanti sloveni che si sono battuti valorosamente, mi secca, rischierei poi di dirne alcuni, dimenticarne altri.
No, sono certo, certo.
Molto importanti negli anni 70 e negli anni 80. Avevano una grande causa da difendere. Adesso io non lo so, se tu mi chiedi ora, ovviamente, diciamo, questa è per loro una grande causa. Non so se ci sono altre grandi cause che dovrei pensare, se ci sono personaggi altrettanto rappresentativi. Sai, diciamo che è come... Sì, io credo che si possa parlare, cioè, come dire, Nelson Mandela, cioè delle figure che fanno luce per la loro... Non so se ce ne saranno tante, adesso... E indubbiamente ce ne saranno, adesso sai, così mi cogli un po' alla sprovvista. Però, insomma, indubbiamente lui è stato... Parlo al passato per ovviamente per il significato storico che ha, che hanno avuto tutti i suoi fatti e le sue esperienze.
Certo,
certo. È veramente una figura unica, insomma, unica. E probabilmente non ancora valorizzata abbastanza, molto, molto è stato fatto, però diciamo ora lo si fa in un modo altrettanto, come dire, in modo uguale e contrario all'oblio e alla negligenza, alla trascuratezza con la quale lo si guardava prima. Ora se ne fa quasi una specie di santino, no? Che anche un po' ci salva la coscienza. In realtà col tempo verrà fuori questa sua carica, perché era veramente una figura solitaria, veramente, cioè, le ha avute tutte. Poi considera veramente che dalle nostre parti si andava, ti finiva in campo di concentramento non solo perché eri ebreo, ma anche se ti sentivano parlare lo sloveno. Cioè, questa è una cosa, cioè, mi è capitato di sentire un altro reduce, mi viene il nome di battesimo, si chiama Goruppi, il quale lui e il padre sono stati presi e messi, portati al lager, perché sono stati sentiti che parlavano lo sloveno a una stazione, presi, arrestati e portati a Dachau. Voglio dire, succedeva questo negli anni 40 a Trieste, per cui il fatto che poi sia stata proibita la lingua, anche il fatto che poi appunto i cittadini italiani, come appunto Pacor e tutti quelli della, diciamo, fatto dell'altipiano carsico, non potessero avere le scritte in sloveno negli uffici pubblici, non potessero avere un medico, le persone anziane che erano prevalentemente di cultura rurale, contadina, che quindi aveva un'istruzione bassissima, non potessero avere un medico che parlasse lo sloveno, il fatto che non potessero avere gli uffici pubblici, le poste dove andavano a prendere la pensione con le scritte in sloveno, perché lo Stato italiano non voleva, e lo Stato italiano lì era sostanzialmente l'MSI poi alla fine, diciamo, non voleva che ci fossero le scritte slovene in territorio italiano. Beh, insomma, considerato quello che ho appena detto, è un fatto importante, quindi è un po' un monumento questo Boris Pacor.